Eccoci qua, pronti? Nuova puntata di Focus. A lei, al presentatore, la parola. Ciao Alberto.
Ciao, ciao Cristian, ciao a tutti.
Eccoci, allora, nuova puntata. Ci ritroviamo insieme dopo un piccolo stop di una settimana per menomazione del tecnico, ma ci siamo di nuovo insieme, insomma. Di cosa parliamo oggi?
E oggi proseguiamo il nostro percorso sul nostro focus sul mental coaching e ci agganciamo essenzialmente agli argomenti che avevamo trattato nelle precedenti puntate, quindi proprio perché ci siamo lasciati per un po' di giorni, eravamo partiti, no? Dalla definizione dei bisogni della persona, alla scoperta delle potenzialità e quindi al giusto metodo, l'individuare i nostri obiettivi, gli obiettivi, quindi la modalità, no? Il metodo che segue il concetto degli obiettivi SMART, avevamo analizzato proprio per definire al meglio quali sono i nostri obiettivi e delineare così il percorso da seguire per raggiungerli. E proprio in connessione a questi argomenti, credo sia fondamentale oggi affrontare il tema del piano d'azione. Cioè che è strettamente appunto correlato proprio con il raggiungimento degli obiettivi. Quindi passare da quello che è la nostra idea, no? La nostra, a volte abbiamo detto nelle scorse puntate, addirittura partire da un sogno, trasformarlo in un progetto e poi un'idea concreta, no? Quindi da realizzare, e diventa fondamentale appunto questo strumento. Quello che definirei proprio uno strumento, un documento, ancor meglio, che è il piano d'azione. Quindi proprio realizzare, strutturare, redigere questo documento che diventa, diciamo così, un po' una linea guida per il COCI, quindi il cliente che fa un percorso di coaching.
Quanto è facile farglielo mettere in pratica?
Oddio, farlo mettere in pratica in realtà. È difficile da parte mia, da parte del mental coach, perché? Perché è un impegno che deve prendere il coachee, è una di quelle attività in cui deve proiettarsi proprio il cliente. Non è compito mio, diciamo così, spingerlo, anzi, io devo ben stare attento dal condizionarlo nell'eseguire un piano d'azione. Io, come sempre, come avviene, no? In tutte le fasi del percorso di coaching, il mio compito è quello di supportarlo, attraverso anche l'esplorazione, quindi attraverso le domande. Torna sempre, no? Se, ormai appunto chi ci ascolta avrà capito che ricorre sempre questo elemento della domanda, dell'esplorazione, no? Partendo un po' come dicevamo la scorsa volta, dal concetto anche dell'arte della maieutica, quindi da Aristotele, del scoprire se stessi, no? Del sapere di non sapere qualcosa di sé e quindi andare alla ricerca di ciò che abbiamo dentro. Quindi il mio supporto è sempre in questa direzione, nel fornire le giuste domande. Ok, a cui il coach poi si impegna a rispondere. Quindi nell'esecuzione, ma non solo nell'esecuzione, ancora prima già nella strutturazione del piano d'azione è il suo, quello che deve essere l'impegno massimo. E in questo senso ti aggiungo un elemento fondamentale. Avevamo parlato nelle primissime puntate del coachability test, cioè del sottoporre all'inizio di qualsiasi percorso il cliente a questo test, una sorta di test d'ingresso, no? Che si sottopone al cliente per verificare se è davvero pronto ad affrontare un percorso di coaching e se è realmente ciò di cui ha bisogno. E uno degli impegni è proprio questo, cioè è come se fosse quel coachability test determina anche una sorta di contratto tra le parti, no? Tra il coach, il cliente e il mental coach. Proprio perché il cliente deve prendersi, assumersi e sottoscrivere l'impegno a condurre e portare avanti e fino al traguardo questo percorso di coaching. Quindi si connette strettamente con poi la fase di progettazione del piano d'azione e poi di messa in atto, di trasformare quei concetti in azioni quotidiane, proprio perché non può il mental coach sostituirsi al cliente in questo senso, quindi dovrà essere il suo l'impegno, il suo la costanza, deve essere sua la costanza, la determinazione, la coerenza nel trasformare quei concetti che hanno definito il piano d'azione in poi azioni pratiche quotidiane che lo avviano lungo il percorso verso il traguardo, verso l'obiettivo. Quindi in questo senso se vogliamo dare una risposta alla tua domanda, è molto complicato per il mental coach far sì che quel piano d'azione sia messo in atto, perché in realtà non è responsabilità del mental coach. Quindi ovviamente, come dicevamo la scorsa volta, non essendo un elemento che è in mio potere gestire, non posso dare certezza in quel senso, non una certezza di risultato, una certezza di applicazione. Io posso solo, diciamo così, in un certo senso stimolare il cliente a portarlo avanti.
Ci sono stati dei clienti che
ci sono, capita molte, no? Magari a volte anche nelle domande che ci arrivano degli ascoltatori, della difficoltà, una volta che ci si è posti un obiettivo nel raggiungerlo, o anche solo nell'andare incontro, cioè nell'effettuare il percorso che porti a quell'obiettivo, no? E quindi capita spesso che la difficoltà sia proprio quella, ma lì nel mio ruolo devo essere bravo a provare ad analizzare quale può essere la causa, e senza dare una risposta, ma anzi ponendo delle domande adeguate, far esplorare queste cause al cliente, e quindi fare individuare quale può essere il collo di bottiglia che gli sta impedendo di mettere in atto quel piano d'azione. Ok, quale può essere la difficoltà che sta incontrando, gli ostacoli da dover eliminare per poter proseguire, per poter attivarsi effettivamente nelle azioni necessarie.
No, mentre tu parlavi stavo leggendo qualcuno dei messaggi che erano arrivati questa settimana. C'è Giulia che dice: bellissima puntata ragazzi, Alberto è riuscito a spiegare la motivazione in modo super chiaro e concreto. E quindi
bene.
C'è qualcuno che poi fa riferimento anche al nostro cameraman della puntata scorsa
che ci ha assistito nelle riprese.
Grazie ad Alberto per la sua Serenella dice: grazie Alberto per la sua energia positiva, e a Stefano per le riprese, si sentiva che c'era una bella squadra dietro. Anche questo è un punto importante,
giusta atmosfera aiuta insomma a dare il nostro contributo, sicuramente. E quindi dicevo appunto la difficoltà che sottolineavi tu, spesso emerge, no? Quella difficoltà di non vedere avvicinarsi quel traguardo, e quindi può, diciamo così, demotivare un po' la persona, no? Il cliente. E questo è un aspetto che frequentemente avviene, e mi viene da dire che le cause in quella situazione possono essere essenzialmente due, diciamo così, volendo individuare delle macro cause. La prima è che probabilmente ci siamo posti un obiettivo non adeguato, ok? Nel senso che l'errore sta nella fase di definizione dell'obiettivo. Abbiamo parlato la scorsa volta di definire un obiettivo SMART, quindi un obiettivo anche che sia sfidante, e abbiamo definito l'obiettivo sfidante come un obiettivo che è vero che deve essere, diciamo così, propositivo, in un certo senso anche audace, no? Perché deve portarci a migliorarci, a dare il massimo delle nostre performance, ma allo stesso tempo deve essere un obiettivo raggiungibile, perché sia sfidante. Cioè la sfida deve essere un qualcosa che può essere però conquistato, ok? E non non porre un obiettivo troppo elevato rispetto a quello che effettivamente è il nostro punto di partenza, quelle che effettivamente sono le nostre capacità e competenze. Quindi una prima difficoltà, un primo ostacolo potrebbe essere questo: se non viene definito nel modo adeguato quell'obiettivo, e magari è troppo lontano da quello che può essere effettivamente raggiunto, concretamente raggiunto da noi, è ovvio che ci sarà un momento in cui non vediamo avvicinarsi questo traguardo, e quindi quello crea demotivazione. Quindi, però l'errore sta alla fonte. È normale che, come vi dicevo, non sarò io a dire al cliente che è stata sbagliata la scelta dell'obiettivo, ma anche lì, ponendo delle domande esplorative, farò riflettere e ragionare il cliente su questo aspetto, e sarà lui che dovrà, con i suoi tempi ovviamente, non è, ognuno ha i suoi tempi, cercare di analizzare la situazione e comprendere che magari appunto la problematica risulta già nella definizione dell'obiettivo. Quindi questo è un ostacolo che molto frequentemente può avvenire, Ok, se la fa... soprattutto nella fase in cui l'obiettivo è stato già predeterminato dal cliente, cioè non si è fatta quella fase nel percorso di coaching, non si è fatto supportare nel definire un obiettivo, ma è venuto magari già con un
Con
obiettivo in
l'obiettivo.
mente, e magari però non è l'obiettivo adeguato o definito in modo adeguato rispetto a quello che è il suo punto di partenza, le sue capacità, i suoi bisogni. Quindi va esplorata anche quell'area. Il mio supporto quindi torna in gioco anche nella ridefinizione dell'obiettivo che sia adeguato a quel cliente, a quel
Che
coach.
magari uno si può fare anche una. Si può porre un obiettivo che anche al
Esatto.
di sopra dei suoi standard, magari.
Aspettative troppo elevate rispetto a quello, ma non solo rispetto alle sue capacità, ma magari a quello che è, di cui effettivamente ha bisogno, cioè un obiettivo che supera quello che è davvero necessario per la persona, cioè non mira semplicemente al soddisfacimento di un bisogno personale, ma a qualcosa di più elevato, che per carità, da un certo punto di vista, puntare in alto è propositivo, è positivo come elemento, ma il rischio è se alzo troppo l'asticella rispetto a ciò che posso raggiungere effettivamente in quel momento, in quel preciso istante, perché magari fra un anno, fra 6 mesi potrò alzarla ancora di più l'asticella, ma in quel momento mettere un'asticella troppo elevata rispetto alle mie possibilità può creare, diciamo così, può essere controproducente, no? E creare quella demotivazione poi, no? Perché vediamo non avvicinarsi mai a quel traguardo in quella fase e quindi ovviamente ci scoraggiamo.
Ti faccio una domanda un po' così, uscendo
Sì.
un pochino, ma non poi tanto dal contesto, insomma, di cui parlavi te. Anni fa mi è capitato di supportare un amico che ha aperto una web TV.
Ok.
Quindi lui voleva arrivare subito insomma, ad avere come si dice, il tanto pubblico,
Ok,
tante
al
cose,
risultato in
e
quel caso.
puntare, quindi puntò economicamente sulle varie sponsorizzazioni, eccetera. Però io invece ero molto più sul discorso di dire, fai in modo che il progetto abbia un suo sviluppo naturale,
Ok.
quindi che magari naturalmente arrivi a quegli obiettivi nel tempo. Come la vedete? Come
Beh, potrebbe
situazione?
essere.
Così tanto per.
Va, sì, va ovviamente, no? Come sempre, diciamo, va contestualizzata e analizzata nell'insieme la situazione. Però a volte, ecco, potremmo prendere questo esempio, no? Che dicevi, questo spunto reale, no? Di un caso reale che ti sei trovato a vivere in prima persona, come appunto il riferimento che dicevo del fatto di a volte volere a tutti i costi in breve term in brevi termini, in breve tempi anche un risultato. Quello può essere, può in alcuni casi, no? Quando questo non è possibile, non è così certo, essere controproducente, come dicevamo, perché anche lì, l'elemento tempo, l'elemento fretta anche della persona di raggiungere un risultato, no? Spesso le persone dicono, ok, ma se non vedo subito dei risultati, io poi mi scoraggio, mi demotivo, perdo lo stimolo a proseguire il mio percorso. In realtà lì, come diciamo, potrebbe essere il risultato definito nel modo non appropriato per quel contesto, un po' come dicevo sull'obiettivo, magari quell'obiettivo non è così realistico, così adeguato in quel momento e quindi è quello che mi porta ad avere fretta, perché altrimenti anche lì, quando io definisco l'obiettivo, definisco i tempi. Abbiamo detto che una delle caratteristiche principali è darci un tempo per raggiungere quel traguardo. Quindi, se la valutazione non è accurata sotto quel punto di vista, è ovvio che il mio metro di giudizio sarà poi turbato, destabilizzato da questo elemento. Quindi, io, in quel caso che dicevi giustamente tu, dovrei fare nella mia analisi, prima di definire qual è l'obiettivo, di raggiungere ad esempio un certo target, anche a livello di numeri, di pubblico, no? Nell'esempio che dicevi tu, dovrei avere le capacità, le competenze o trovare gli strumenti per definire in quali tempi posso raggiungere quell'obiettivo numerico, ad esempio, di un determinato pubblico. Ok, se ho quell'idea, ho anche un riferimento temporale che è necessario, quindi della costanza di lavoro e la costanza di impegno in un lasso temporale che è indispensabile secondo i dati, secondo le statistiche, secondo le rilevazioni che io ho fatto, e quindi diventa quello il mio metro di giudizio. E ovviamente io misurerò il percorso che sto attuando e quanto mi sto avvicinando al traguardo in base a quel metro di giudizio, definire però in modo scientifico se vogliamo. Ricordiamoci sempre che il metodo del coaching è un metodo scientifico basato su operatività, su azioni, su concetti scientifici dimostrabili e dimostrati.
Sì.
Quindi anche lì, anche nel lavoro del coach e anche nel definire l'obiettivo, devo avere degli elementi concreti, misurabili. Ok, se io voglio raggiungere la fama, voglio raggiungere attraverso ad esempio un canale comunicativo, sì, un social media, o altri canali media, un certo pubblico a livello numerico, devo avere anche un'idea del lavoro che c'è dietro per raggiungere, ma in termini proprio pratici, in termini proprio statistici, il lavoro necessario, i tempi necessari, quindi poi quello sì che può diventare il mio riferimento temporale, altrimenti il dire voglio farlo in breve termine o con calma, anche lì è un riferimento troppo impreciso, diciamo così, non stiamo dando una misura temporale basata su dati concreti, e quindi è normale che sia poi facile perdere un po' la direzione dell'asticella, fare delle valutazioni errate su quanto siamo più o meno vicini rispetto ai tempi, esatto, a quell'obiettivo, se non abbiamo un riferimento preciso, puntuale.
Quindi ciao Sandro, esatto. Mandiamo uno spot, poi torniamo insieme.
Sì.
Se parte, eccolo qui. Ma senti, no, che seconda puntata, zitto, sì, vabbè. No, qui mi sto sdoppiando, va bene, che lo so io, vabbè.
Sei in tante salse ormai, in ogni voce della radio.
Sì, no, perché poi il mio problema è che spesso anche quando fai il programma da solo, sono da me che parlo, alla fine, per avere una conversazione, a parte quando venite voi, mi devo sdoppiare,
esatto,
devo...
Fai intervistatore...
Impazzisco, mi mettono amici di forza e via.
No, speriamo di no.
Allora, guarda, c'è un altro messaggio che era molto interessante rispetto agli altri che commentano, insomma, fanno i gradimenti vari. Dice Marta B, dice, la parte del non confondere il traguardo con la strada mi ha toccata tanto. Spesso dimentichiamo di goderci il percorso.
Esatto. Si connette, no? Se vogliamo, a ciò che dicevamo anche dell'importanza di avere chiaro e in modo misurabile il percorso da percorrere, e è proprio questo, perché il lavoro, dicevamo prima, no? Le difficoltà che possono avere i coach nel mettere in campo il piano d'azione, ma di contro a volte mi è capitato, insomma, di avere a che fare invece con clienti, con coach che prendono proprio, come si suol dire, prendono gusto nel percorso stesso, ok? Quindi al di là del raggiungimento del risultato, è un po' quel concetto appunto che sottolineava la nostra ascoltatrice. Se noi ci focalizziamo solo ed esclusivamente sul risultato, e vogliamo, e si connette anche all'esempio che dicevi prima tu, e saltiamo il passaggio del percorso, lo diamo per assodato, o non gli dedichiamo il tempo giusto o le azioni giuste, è normale che quello fa saltare un po' il banco, no? Del tutto, perché invece è la cosa importante per raggiungere il traguardo è inevitabilmente il percorso, quindi se noi ci godiamo quella parte, l'abbiamo definita nel modo opportuno, siamo stati noi i padroni delle scelte. E qui ritorna anche la delicatezza del ruolo del mental coach, che non deve indirizzare, perché altrimenti diventa un percorso imposto da qualcuno che ci ha dato la ricetta, mentre se quel percorso è costruito con la nostra volontà, con i nostri ragionamenti, con il supporto del mental coach, ma lasciandoci libertà di definizione e di azione, allora noi prendiamo fiducia nelle azioni che mettiamo in campo, crediamo in quelle azioni, le misuriamo, e quel misurare quell'azione ci misura quanto stiamo accorciando la distanza dal traguardo, e ecco che il percorso assume tutto un altro significato, diventa un qualcosa esso stesso di stimolante, quindi è come se noi alimentiamo la motivazione che avevamo alla partenza e che abbiamo detto è benzina fondamentale per intraprendere quel percorso, lo alimentiamo con le azioni che mettiamo quotidianamente in campo nel nostro percorso, e quelle azioni aggiungono benzina, è come se io faccio quotidianamente rifornimento di quello che è il mio carburante per raggiungere quel traguardo, per raggiungere quell'obiettivo, e quindi questo aspetto diventa fondamentale, mi insegna al coach a godere di ogni passo che compie nel percorso, E questo diventa fondamentale perché, abbiamo detto, deve esserci un impegno, una costanza, una coerenza in ogni azione che mette in campo il coach quotidianamente. E se io riesco a fare quello step mentale di trarre il beneficio da ogni azione quotidiana e non solo dei risultati che ne ottengo, capite bene che cambia del tutto la prospettiva. Cioè io mi alzo la mattina felice, contento, soddisfatto, orgoglioso di compiere quel passo che mi avvicina al traguardo. Ok, non solo sono soddisfatto quando avrò il traguardo nelle mie mani, quando l'avrò raggiunto,
Ma anche nel
ok,
mentre.
ma nel mentre, proprio nelle azioni, traggo piacere dalle azioni quotidiane. E questo, se mi permetti, ti porto un esempio di un'esperienza che ho avuto nel campo sportivo come allenatore, ad esempio, che io ho notato una clamorosa e importante differenza di atteggiamento dei miei giocatori quando allenavo, in un anno in particolare, no? Che ci ha portato poi ad avere il risultato finale, che era quello, ci eravamo posti un obiettivo ambizioso, cioè di provare a vincere quel campionato di calcio. Ci siamo riusciti, ma lo step importante, oltre i primi ostacoli nel percorso, nella parte iniziale, proprio perché eravamo in quella fase, no, di analisi dell'obiettivo e di determinazione del giusto piano d'azione per poterlo raggiungere, lo sblocco fondamentale a livello mentale è stato proprio questo. Quando io ho visto nella squadra, nei calciatori, nei giocatori che erano in quella squadra, il gusto di venire al campo ad allenarsi, non solo la domenica dell'incontro, della partita, del risultato positivo, della vittoria, che ovviamente, se ci pensate, è la parte più semplice, no? È normale che io godo del risultato, è normale che mi entusiasmo per quel risultato e quel risultato alimenta la mia motivazione. La cosa difficile è trovare la motivazione quando, in quel caso, vengo al campo dopo una giornata di lavoro, devo allenarmi, magari il mister mi chiede di fare la parte atletica, quindi non c'è nemmeno il piacere del divertimento, del gioco, eccetera. Lì c'è la difficoltà evidente di prendere gusto del percorso. Ma nel momento in cui ho visto questo step mentale dei giocatori, su cui abbiamo lavorato ovviamente, no? Anche se all'epoca non ero mental coach ancora, ma diciamo così, dentro di me probabilmente già iniziava ad alimentare, no, quell'istinto, e mi sono accorto con un'analisi solo a posteriori di come ho fatto un lavoro a livello mentale sui miei giocatori, sui miei calciatori, di portarli a loro stessi a porre l'asticella sempre più in alto nella preparazione della partita, che poteva essere l'obiettivo, il traguardo finale. Quindi erano loro che chiedevano di allenarsi in un certo modo, quindi erano loro che sceglievano, diciamo così, le azioni da intraprendere quotidianamente, quindi definivano il piano d'azione e le azioni da mettere in campo per godersi il percorso che poi portava a tagliare il traguardo finale, che poteva essere il mini traguardo della settimana, cioè della partita della domenica, come il traguardo finale del campionato intero. Ok? Quindi quello step mentale di prendere il piacere del percorso e farlo proprio diventa essenzialmente un aspetto fondamentale poi per alimentare la nostra motivazione e alimentare e far migliorare le nostre potenzialità mirando appunto all'obiettivo finale.
Mi viene in mente anche il fatto che magari arrivando ad avere questo approccio, diciamo così, c'è anche una crescita
Assolutamente,
umana, diciamo,
assolutamente,
di chi lo compie.
sotto ogni punto di vista. In quel caso, parlando di un team, no? Quindi un gruppo di persone che lavorano insieme verso un obiettivo, diventava proprio, si percepiva questa crescita personale, individuale, ma che veniva poi amplificata nel contesto squadra, in quel caso. E quindi si creava quella che viene definita una sinergia, quindi che si va oltre il concetto di energia positiva. Quindi la somma poi di ciò che veniva messo in campo dai singoli assumeva poi una potenza, una potenzialità di gran lunga amplificata rispetto alla semplice somma. Era come il concetto di sinergia spesso si spiega come la capacità di trasformare una semplice somma, quindi un 2 più 2 che dà risultato non 4 ma dà risultato 5, 6, perché quelle forze unite, messe insieme, diventano complementari e il risultato che ne viene fuori è di gran lunga superiore alla semplice somma di quelle forze, ok? Quindi questa crescita, la crescita individuale, poi quando ci si muove in un contesto di team, di gruppo, e se tutti lavorano su questa crescita personale individuale, si è in grado proprio di generare questa sinergia che porta a risultati davvero lì molto alti, molto importanti, e quindi l'asticella si può portare di gran lunga più in
Più
alto
in
rispetto a
alto.
quello che si era anche previsto.
Sì.
E questo capita, no? Non solo, io ho fatto l'esempio in ambito sportivo, ma anche nei team aziendali,
Sì, certo.
ok? In ambito lavorativo. Quante volte, no, il risultato di una società, di un'azienda, deriva proprio da questa crescita del singolo individuo che ne fanno parte, che lavorano sull'aumentare le loro performance, ma poi le performance della società diventano di gran lunga superiori rispetto alla somma delle singole prestazioni delle persone, proprio perché tutti alimentano quel fuoco, tutti alimentano quella benzina che fa da stimolo, che rende tutti più produttivi, l'ambiente più produttivo, e quindi ecco, è proprio lì che i risultati diventano davvero importanti.
Quindi anche uno spot potrebbe rendere più produttivo questo contesto.
Assolutamente.
Ce l'ascoltiamo. Eccoci qua, veloce, indolore.
Esatto.
E siamo tornati insieme. Bene, bene. Allora, leggiamo qualche altro messaggio. Che dici,
Sì, se
Alberto?
vuoi, come
Così
no, con piacere.
almeno mi chiusono i saluti, perché comunque sono tanti apprezzamenti per la scorsa puntata. Poi qualcuno mi ha detto che la cosa bella, dice, che voi dice, con i podcast riuscire, cioè, una diretta, magari uno si perde una puntata, se ne perde mezza, e
Certo.
così invece rimane tutto lì. E
Facilmente
quindi sì.
recuperabile.
Grazie ad Alberto, no, questa l'ho già letta, no, ad Alberto per la sua energia positiva, e a Stefano per le riprese, si sentiva e c'era una scala, questo l'ho letto prima. Grande puntata, Davide C. dice, grande puntata, mi è piaciuto l'approccio pratico, obiettivi chiari, piccoli passi, zero scuse. Andrea Luna, Andrea o Luna? Vabbè, Alberto è stato davvero ispirante, bello anche il clima rilassato che avete creato in studio. Complimenti anche a Stefano dietro la telecamera. Vabbè, ora non
Dietro
c'era
le
la tele.
quinte è stato apprezzato.
Sì. Bravissimi tutti, questo di Elenina. Bravissimi tutti, mi avete dato una carica incredibile per affrontare la settimana. Un saluto ad Alberto e a Stefano dietro le quinte.
Grazie,
Vedi, ormai
ringraziamo tutti.
deve
Sì.
venire, ormai deve tornare, che Stefano non c'è, oggi non c'è.
Dobbiamo assoldare per ogni puntata
Sì, vabbè.
ormai.
Vabbè, quindi salutiamo questi ragazzi, e devo dire che tanti anche, non so da dove scrivano, da dove ascoltino, però si comincia già a smuovere tante
Eh beh,
cose.
ci fa piacere,
Quindi
no?
presto faremo anche queste cose, visto le radio in vetrina, no? Che c'è una
Esatto.
vetrina, si
Ci
mette.
esponiamo in
Sì.
vetrina.
No, vabbè.
Passo dopo passo, vai.
Sì,
Anche
sì,
noi,
sì.
non poniamoci un
No,
obiettivo,
no,
un'asticella troppo alta
meglio
come
di no.
obiettivo.
No, credo che, a parte gli scherzi, io credo ancora nel fascino, a parte i video su Instagram, però della radio in voce, cioè la magia della radio, che ne so, quello che ti ascolta, immagina come
Esatto.
sei, quindi è anche più bello, perché comunque ora, al di là di tutto, però mi viene in mente anche il fatto che a volte, oggi ci sono le visual radio, i grandi
Sì. È
network che fanno, però devi tenere sempre comunque l'occhio su quello. Invece la
vero.
radio originale, quella vera, cioè tu l'ascolti, stai cucinando, stai facendo le cose, comunque l'ascolti, non devi,
È
ti
vero.
accompagna, insomma, no?
Beh, se riportandole diciamo un po' a quello che possa
Sì.
essere di mia competenza, è come se ascoltando solo la voce hai il canale di comunicazione è solo quello, è individuato solo nella voce, quindi poi sei libero tu di dare forma a quella voce, oppure concentrarti solo sulle parole, no? E quindi coglierne il senso in modo approfondito, distaccandoti poi dall'immagine, no? Che l'elemento visivo comunque può creare interferenze in un certo senso, no? Quindi, come ogni canale, no? Ha i suoi pro e i suoi contro, il fatto della radio garantisce questa unicità, no? Di possibilità di concentrarsi, di porre l'attenzione, il focus solo sulla voce e quindi dare forma alle parole. Ok, non esatto, solo sì. Non necessariamente alle immagini.
Ti leggo anche un ultimo messaggio, è arrivato sì. A me in forma privata, Max, un amico che dice lui ascolta le tue puntate di Focus la sera, dice sul divano con le cuffie, dice quindi,
bene bene, beh, questo per me è un grande
rilassamento,
piacere,
dice anche esatto. Lui in più apprendo, dice finché un crollo.
Beh, l'obiettivo è quello, no? Mi fa molto piacere questo messaggio, perché l'obiettivo è quello di comunicare, trasmettere sì. Questi concetti, ma in modo, diciamo così, passatemi il termine, leggero, nel sì. Senso che anche se parliamo di concetti importanti, ma senza appesantire il tutto sì. E riportandolo poi a qualcosa di pratico, di concreto, che quindi ecco, possa essere poi fruibile in modo... Sì. Semplice, senza troppo impegno, senza troppo sforzo dalle persone. Poi ovvio, no? Chi ha la necessità o sente il bisogno o la curiosità di approfondire il tutto, è normale che
ti contatta.
Sì, anche volentieri, volentieri, quello certo, sempre a disposizione.
Poi vabbè, mettiamo in sovrimpressione il numero. No, ma non siamo in televisione, vabbè, siamo.
Vabbè, tanto ormai con i social eccetera, i canali per contattare qualcuno sono infiniti ormai.
A proposito di questo, c'è sulla pagina Instagram di Radio Cree, c'è una storia in evidenza che si chiama Ditecelo qui. Ci cliccate, c'è un piccolo box dove ci potete scrivere esatto. Di tutto, insomma. Ah, auguri Alberto a proposito per ieri.
Grazie.
Facciamo gli auguri anche in diretta.
Grazie. Un anno in più di esperienza, mettiamola esperienza, così.
Sì. E quindi vabbè, insomma, grazie mille. È importante, insomma. E quindi ecco, però ecco, riflettevo io su una cosa, che la radio è più comoda. Cioè tu ti metti lì e apprendi,
beh, sì.
Invece la televisione la devi comunque guardare,
certo.
Come dicevi te, è una cosa in più,
esatto.
Che a volte può essere anche scomoda,
sì.
Quindi messaggio subliminale, ascoltate Radio Cree, basta.
Esatto, mio. esatto, ascoltatela tutti.
Chiudo il microfono perché sennò devo solo bischierare.
No, va bene.
Ti lascio la parola.
E allora, riprendendo appunto, avevamo snocciolato, no, diversi concetti connessi al piano d'azione, anche attraverso ecco, le domande degli ascoltatori, ne abbiamo approfittato per definire meglio come attivarci in questo piano d'azione. Diamo qualche elemento in più per capire meglio come va definito un piano d'azione,
esatto.
E in cosa consiste. E l'accennavo all'inizio, no? Parliamo proprio di un documento vero e proprio. Il piano d'azione è un documento. È un documento che con il mio supporto, il supporto del mental coach, ma ognuno di noi potrebbe farlo, ritorna sempre il concetto, ci tengo sempre a ribadirlo. È ovvio che tutto ciò di cui parliamo, teoricamente la persona è in grado di portarlo avanti autonomamente. Il problema è che è quello che emerge poi dalle domande, no? Anche degli ascoltatori,
sì, sì.
Cioè che tutte quelle azioni che a livello teorico, diciamo così, no? Sono facilmente comprensibili e anche approvabili da parte di chi
sì,
l'ascolta,
esatto.
Poi però trasformare quello in un percorso ben definito, ben strutturato, da implementare giorno dopo giorno non sempre diventa così facile, no?
Sì.
E quindi il supporto, come dicevo, poi del professionista, del mental coach è proprio di questo tipo, del accompagnarci, ok, nella definizione del percorso e poi nell'attuare quel percorso. Anche il piano d'azione, diciamo, è un documento che ovviamente non redige il mental coach, quindi è un documento che è sempre il cliente, ok, il coachee a dover definire, ma con il supporto del mental coach, che anche lì agisce attraverso soprattutto l'esplorazione della persona, attraverso le domande, quindi il metodo di base rimane sempre lo stesso. E il piano d'azione è un documento dove il coachee, il cliente, praticamente deve analizzare innanzitutto qual è il punto di partenza, ok? E qual è l'obiettivo, quindi deve avere un inizio e una fine, diciamo così, no? Perché inevitabilmente, come ogni percorso, c'è uno start e un finale, ok? Quindi lo start, l'inizio sarà ovviamente qual è il punto di partenza,
sì.
Quindi la condizione della persona, il contesto, anche... Attenzione, in questo senso anche l'aspetto economico è
sì.
Un aspetto importante, non per essere, diciamo così, avidi e riportare tutto
sì.
All'aspetto appunto un po' meno etico, diciamo così, ma diventa importante anche in un percorso di coaching, proprio perché è legato alla responsabilità della persona e all'impegno della persona.
Sì.
Nel coachability test famoso che ogni tanto richiamiamo, che è il punto di partenza dei percorsi di coaching, c'è anche un impegno da parte del coach a livello economico. Perché? Perché se la persona, per svariati motivi, non ha anche la disponibilità economica di farsi supportare da un professionista, non garantisce il fatto che possa, che quel percorso possa avere un inizio e una fine. Quindi non avere quella garanzia potrebbe mettere a rischio l'intero percorso, che, come ho detto, non può essere sporadico, fatto di interventi, di sessioni sporadiche. Deve prevedere una struttura ben organizzata e anche abbastanza ampia nel tempo. Quindi ecco perché diventa importante anche quel supporto economico. È come quando noi vogliamo creare un'attività, se l'obiettivo nostro, e siamo sempre all'interno no? del definire l'obiettivo corretto per poi strutturare il piano d'azione, se il nostro obiettivo è ad esempio dar vita ad un'attività imprenditoriale, ma non abbiamo le risorse economiche per fare gli investimenti necessari, è ovvio che purtroppo, dico purtroppo perché la creatività dovrebbe essere, diciamo, alimentate, avere il giusto spazio al di là no, delle possibilità della persona, però in quel caso ad esempio la persona dovrà anche nel suo piano d'azione trovare il modo per reperire quelle risorse economiche necessarie, quindi è un elemento da considerare, perciò dicevo anche l'aspetto economico a volte è fondamentale, di fondamentale valutazione anche per porsi un obiettivo. E dicevamo, quindi il piano d'azione ritiene come, diciamo così, elemento imprescindibile qual è il punto di partenza della persona, quali sono le potenzialità anche, quindi le potenzialità, i bisogni, gli strumenti che ha già a disposizione e qual è l'obiettivo da raggiungere. Quindi le due fasi che abbiamo analizzato nelle scorse volte sono, diciamo così, propedeutiche per agire poi nel senso di strutturare un piano, nel senso di strutturare un piano d'azione. Ok, una volta che sia ben chiaro e sia delineato in modo efficace ed efficiente il punto di partenza e l'obiettivo da raggiungere, allora possiamo cominciare ad inserire in questo documento quali sono le azioni che trasformano quelle che sono le nostre volontà, i nostri desideri, in azioni pratiche, operative, che ci fanno, ci iniziano a far muovere lungo il percorso verso il nostro obiettivo. Ok, quindi analizzare lo stato attuale e aver chiaro l'obiettivo diventa fondamentale. Dopodiché si analizza, si identificano quali sono le azioni da mettere in campo. Ok, identificare le azioni da mettere in campo, devo valutare quali sono gli strumenti che ho a disposizione. Ok, oppure gli strumenti che sono necessari ma che non ho al momento a disposizione e quindi che devo andarmi a cercare. Ok, e dicevamo anche prima, anche l'aspetto economico potrebbe essere uno strumento necessario in alcuni percorsi, e se non lo ho a disposizione, non l'ho già in relazione, in proporzione ovviamente a quello che è il mio obiettivo, devo trovare il modo per alimentarlo, no? Se io ad esempio anche banalmente ho un hobby e voglio nel collezionismo e il mio obiettivo è completare una collezione di un qualcosa che io apprezzo, uno degli strumenti sarà magari anche ad acquistare no? dei pezzi magari più ricercati, più rari, e magari non ho quella disponibilità. Quindi in un obiettivo che non è determinante nella mia vita ma che, su cui io sto lavorando perché è una mia passione, potrebbe essere necessario anche quello strumento economico, e magari io allora cerco attraverso la mia professione di alimentare quell'aspetto, di fornirmi anche di quello strumento per poi fare anche quel passo, quello step aggiuntivo verso la realizzazione del mio obiettivo. Quindi questo aspetto anche di identificare quali sono gli strumenti intorno a me da cui io posso andare a pescare le risorse adeguate diventa fondamentale. E un altro aspetto è anche stabilire delle scadenze, quindi anche in questo caso le azioni devono essere temporizzate, come avevamo detto, avevamo definito quindi l'aspetto del temporizzare l'obiettivo, di dare quindi una scadenza, di definire i tempi per il raggiungimento di quell'obiettivo e in modo più preciso e puntuale possibile anche nel piano d'azione. Le nostre azioni devono essere ben determinate in rapporto alla scala del tempo. Perché anche lì altrimenti il rischio qual è? Che io oggi la faccio quell'azione, domani no, dopodomani la riprendo, poi la riabbandono di nuovo. Invece se io anche lì do una scadenza alle mie azioni, ok, diventa un incentivo a portarle avanti in modo coerente, costante e la coerenza, la costanza, abbiamo detto, diventano fondamentali poi nel mm-hmm. percorso verso il nostro obiettivo.
Sì.
Quindi stabilire delle scadenze diventa anche in questo caso fondamentale. E ultimo aspetto, ma non per importanza, è quello di definire anche degli indicatori di misura, mm-hmm. quelle che avevamo chiamato anche delle KPI, quindi dei sì. Key Performance Indicators, quindi degli elementi che ci consentono di misurare le azioni che stiamo facendo, di dare, attribuire un valore, sì. di associare un valore al risultato dell'azione che stiamo svolgendo nel mm-hmm. nostro percorso, sì. e quindi misurare in questo modo anche come stiamo percorrendo verso il nostro obiettivo, cioè come ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo. Questi indicatori che misurano le nostre azioni e i risultati che otteniamo sono fondamentali, ok? Perché è ovvio che non dobbiamo incappare nell'errore di associare un numero, una valutazione alla nostra persona. Quegli indicatori non misureranno il nostro sì, valore, esatto. ma il valore delle nostre azioni.
Uh-huh.
E questo fa tutta la differenza del mondo, perché altrimenti scadiamo nell'autogiudizio,
sì.
ok? Ci intrappoliamo nel attribuirci un voto come persona,
uh-huh.
ma non è quello l'obiettivo degli indicatori che utilizziamo nel piano d'azione e in generale nei percorsi di coaching. Uh-huh. Quegli indicatori invece devono farci valutare come stiamo implementando le azioni che ci portano sì. a migliorare come persona, quindi non valutano la nostra persona, perché io, come in qualsiasi percorso, potrò compiere degli errori, potrò trovare degli ostacoli, ma questo non significa che compiere degli errori invalidi quello che è il mio valore come persona. Quindi avrò un indicatore che mi misura, uh-huh. ok, sì. quel mini fallimento,
sì.
ok, quell'errore che ho commesso, mi ci attribuisce un valore, un voto,
sì.
se vogliamo, no? A seconda di quello che sto valutando, ma quel voto io poi non devo trasferirlo sulla mia persona,
sì, sì, sì.
non deve
esatto.
essere un giudizio di valore sulla mia persona, ma su quell'azione. Un voto negativo su quell'azione, una misurazione negativa su un qualcosa che ho implementato, mi uh-huh. porta a migliorare su quell'azione,
sì.
mi porta a rimediare a quell'errore, mi porta a trovare la soluzione al problema che si è verificato. Se io invece quel voto lo trasporto sulla mia persona e ne do un giudizio di valore su me stesso, rischio di
sì.
interrompere il
esatto.
mio percorso, perché se mi attribuisco un valore negativo mi attribuisco anche diciamo così, la responsabilità dell'errore, o meglio, più che la responsabilità, mi definisco io come causa dell'errore,
sì.
e quello mi può bloccare. E questo, così diamo un piccolo spoiler, potrebbe essere
sì,
un argomento
sì.
delle prossime
puntate.
La differenza proprio tra responsabilità e colpa, ok?
Meditate. Eccoci qua, allora, pronti per l'ultimo spezzone, diciamo così, della puntata di oggi. Una puntata bella carica, bella piena anche di argomenti, e spero che i nostri ascoltatori mediteranno su sta cosa, insomma, su
esatto,
quello abbiamo
sì.
parlato, insomma.
Li abbiamo già lasciati con uno spunto di riflessione per prepararli alle prossime, no? Questa
sì, sì.
tra differenza tra responsabilità e colpa, perché spesso facciamo l'errore di...
Sì.
identificarli nello stesso senso, no? Nello stesso,
sì.
Dargli, attribuire lo stesso significato, cioè facciamo, uh-huh. Definiamo la responsabilità come in realtà la colpa di qualcuno,
sì.
e invece appunto affronteremo, cioè proveremo a chiarire, no? i due concetti e a definire come invece sia importante il senso di responsabilità, e senza farci intrappolare però nel senso di colpa,
uh-huh.
ok? Quindi questo sicuramente sarà uno spunto di riflessione per chi ci ascolta in preparazione delle prossime puntate del podcast.
Compiti per casa?
Esatto, noi cerchiamo ecco di dare sempre dei compiti per casa, no? Per preparare chi ci ascolta.
Sì, sì, sì. E spero che sicuramente ne trovino giovamento, sicuramente sarà così.
Beh, comunque uno spunto di riflessione, perlomeno, quindi
sì, sì, sì.
In questo senso sicuramente troveranno utilità.
Assolutamente sì.
Mentre per, diciamo così, chiudere il cerchio intorno all'argomento
sì.
di oggi del piano d'azione, volevo sottolineare anche l'importanza, abbiamo definito, no, il documento inerente al piano d'azione,
sì.
come va redatto, e anche qui consiglio, come dicevamo la scorsa volta, no? Sul lavoro sugli obiettivi, anche sul piano d'azione. Deve essere un documento, proprio ho parlato di documento perché deve essere scritto, deve essere redatto, perché ricordiamo sempre che il fatto che il COCI, il cliente, si attivi nel scrivere, nel definire questo piano d'azione, è una sorta di impegno quell'atto. Ok, quindi redigere il documento, metterlo per iscritto, metterlo nero su bianco, fa sì che non restino soltanto parole, non restino soltanto intenzioni, ma anche nell'atteggiamento dello scrivere, nel mettere tutto nero su bianco, il COCI prenda un impegno verso quel documento, quindi verso quel piano d'azione. Quindi questo è un consiglio che do sempre, no? di creare, non a caso viene definito proprio documento, proprio perché deve essere un qualcosa di consultabile, ok? Un qualcosa, sì, di scritto, che deve restare, che deve essere monitorato, che deve essere analizzato, mm-hmm, nel corso sì, del percorso. E come altri diciamo così elementi aggiuntivi e importanti relativi al piano d'azione, quali possiamo dare come spunto? Sicuramente la specificità e il realismo delle, mm-hmm, azioni che io vado a definire, sì, ok? Quindi anche qui torna l'importanza di definire in modo più puntuale possibile le azioni da implementare, e devono essere azioni realistiche, nel senso che dicevamo prima, come per gli obiettivi, mm-hmm, no? Sfidanti, sì, ma comunque raggiungibili. Anche le azioni devono essere azioni che io realmente sono in grado di implementare, sì, sì, realmente sono in grado di portare avanti, altrimenti, sì, dicevamo, no? È quel incappare invece in colli di bottiglia che, sì, già conosco alla fonte e già so che non sono superabili, è normale che mi, sì, bloccano nel percorso. Quindi specificità e realismo diventano fondamentali nel definire, esatto, le nostre azioni, ok? Un altro elemento connesso a questo è quello della congruenza, cioè, mm-hmm, le nostre azioni, le azioni che andremo a scrivere sul nostro piano d'azione devono essere congruenti con quello che è il nostro obiettivo, mm-hmm, cioè ovviamente devono essere quindi allineati nello scopo, nel motivo e nella motivazione, ok? Che ci, sì, conduce ad attivarci per compierle, che deve essere allineata e congruente con la motivazione che ci ha fatto porre quell'obiettivo, quel traguardo da raggiungere. Un altro elemento fondamentale, il terzo, diventa quello della flessibilità, mm-hmm, e dell'adattamento, che è un'altra caratteristica che deve avere il nostro piano d'azione. Quindi abbiamo detto deve essere specifico, ma allo stesso tempo mantenere e conservare l'elemento della flessibilità. Perché? Perché capire bene che potrebbero esserci degli ostacoli, sì, nel nostro percorso, mm-hmm, potrebbero esserci degli imprevisti, ok? Delle cause a noi esterne che rallentano oppure deviano il nostro percorso. Quindi quell'elemento, conservare la caratteristica della flessibilità, ci permette di intervenire sul nostro piano d'azione, perché non è un documento che non va più toccato una volta definito, ma come dicevo prima è necessario che sia un documento scritto nero su bianco, proprio perché deve essere valutabile passo dopo passo, monitorabile e anche modificabile. Quindi, mm-hmm, quell'elemento della flessibilità ci permette di modificare le azioni da implementare se nell'analisi durante il percorso emerge la necessità di variare un qualcosa, ok? Quindi questo è un altro elemento, un'altra caratteristica fondamentale del piano d'azione. E infine, ma forse la più importante, è quella a cui accennavamo prima di caratteristica, cioè la caratteristica relativa alla responsabilità del COCI, la responsabilità del cliente. Proprio perché, come accennavamo prima, bisogna essere in grado di responsabilizzarci sulle, sì, azioni che dobbiamo mettere in campo, uh-huh, per raggiungere il nostro obiettivo. Quindi il, sì, concetto di responsabilità, che magari a questo punto affronteremo proprio nella prossima puntata sì, del podcast, diventa fondamentale. Anche nel piano di azioni è necessario che si rilevi, sì, e si riveli nel modo adeguato la responsabilità del COCI, quindi che deve assumersi la responsabilità di portare avanti quelle azioni, di farlo in modo coerente, di farlo in modo costante, di farlo in modo congruente, ok? Proprio per attivarsi quotidianamente e costantemente nel mettere uno dietro l'altro quei passi necessari a compiere quel percorso,
Sì.
ok? Quindi questo senso di responsabilità, questo concetto di responsabilità del coach è il più importante, forse, è quello che deve essere più chiaro fin dall'inizio nel delineare il piano d'azione, perché nel momento in cui viene a mancare il senso di responsabilità da parte del coach, purtroppo, come dicevamo prima, il professionista, il mental coach, non è in grado di sostituirsi in questa caratteristica al coach, perché non è in grado di
Sì.
dettare, okay, la rotta del
Sì.
percorso, oppure di mettere in campo lui le azioni necessarie per raggiungere quel traguardo. Quindi, concetto di responsabilità, su cui saremo ancora più chiari nelle prossime puntate, è uno dei concetti più importanti, uno dei concetti imprescindibili per poter definire in modo adeguato il nostro piano d'azione.
Bene, 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 Alberto, io ti ringrazio, anche oggi è stata una bella puntata, devo stare un po' più lontano dal microfono, vedo l'effetto che è un po'... È stata una bella puntata, ricca sicuramente di spunti e di tante indicazioni che tu ci hai dato,
Grazie.
sarà mio piacere ascoltarla, ma anche consigliarla chiaramente ai nostri amici che ci ascoltano e loro spero ci diranno qualcosa in più durante la settimana, di qui alla puntata prossima, insomma.
Assolutamente.
Ci ritroviamo con Focus la settimana prossima, sempre qui su Radio Cree. Ciao!